Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Mentre l'Europa si riunisce a Bruxelles per discutere il riarmo, i leader europei terrorizzano le opinioni pubbliche, ma non fanno i conti con la realtà. 15 milioni di spettatori per il discorso di Macron sulla guerra in Ucraina e la difesa europea, ma i francesi restano inquieti e indecisi. Medio Oriente, la sorveglianza israeliana sulla vita dei palestinesi arriva a un altro livello. L'esercito sta sviluppando un sistema di intelligenza artificiale basato su centinaia di migliaia di conversazioni private. Stati Uniti, Donald Trump vuole chiudere il Ministero dell'Istruzione, già pronto l'ordine esecutivo per smantellarlo. Portogallo, verso elezioni anticipate, il governo di Luis Montenegro, accusato di conflitto di interessi, rischia di cadere a nemmeno un anno dalla sua formazione. Verso l'8 marzo, la risposta delle femministe spagnole al boom dei podcast bro. World Music, il free jazz nato al Café Otto di Londra, arriva agli Oscar con la colonna sonora di The Brutalist. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando a Bruxelles, dove in questo momento sono riuniti tutti i leader europei per un consiglio straordinario sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'Europa dopo il riposizionamento degli Stati Uniti di Donald Trump. E i paesi europei, in presenza anche del presidente ucraino Zelensky, discutono soprattutto del piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen. Un discorso, quello legato al riarmo, alimentato sempre di più negli ultimi giorni al punto che sembra che i leader europei stiano preparando le opinioni pubbliche ad andare in guerra. In studio mi ha raggiunto Shauki Senussi. Shauki, buonasera.
Buonasera Martina. A sentire certi leader europei, l'esercito russo è alle porte. Il discorso, partiamo da ieri, il discorso di Macron ha spaventato i francesi al punto che i giornali locali si sono affrettati a preparare articoli su chi sarà chiamato in caso di invasione del paese. A Bruxelles la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che è un momento spartiacque, l'Europa in pericolo, deve difendersi. La premier danese Frederiksen le ha fatto eco: spendere, spendere, spendere per la difesa e la deterrenza. In Germania CDU e SPD hanno concordato questa settimana di modificare il freno al debito iscritto nella Costituzione per aumentare la spesa militare. Ci sono due o tre considerazioni da fare. L'Ucraina va difesa dalla brutale aggressione russa, ma l'unica soluzione in questo momento è cercare una pace giusta a tutti i costi con il dialogo e non con una terza guerra mondiale. E poi ci sono le ragioni della corsa alle armi, da non confondere con la questione ben più delicata della creazione di un esercito europeo. Sono queste ragioni sono state smontate dai dati ufficiali. Ogni anno l'Unione Europea spende 200 miliardi di euro in armi, ben più di Cina e Russia. La terza considerazione riguarda i diritti sociali. Secondo la maggior parte degli economisti, i più poveri saranno le principali vittime dell'aumento della spesa militare. Infine, c'è da fare un piccolo appunto. Si sente in questi giorni dire che sono cambiati i tempi in Europa dopo 80 anni di pace e di benessere. Tutto giusto, ma c'è un piccolo dettaglio. Un pezzo importante di quel benessere è stato frutto dalla colonizzazione dell'Africa segnata da genocidi e saccheggi delle materie prime, quindi 80 anni di pace in Europa, un po' meno in Africa.
Grazie Shauki Senussi. E Shauki appunto faceva riferimento al discorso di Macron, del presidente francese Macron, un discorso in cui lui si è presentato come il capitano, diciamo, del riarmo europeo, ma i francesi restano particolarmente inquieti e indecisi. Sentiamo Francesco Giorgini.
Ben 15 milioni di francesi hanno ascoltato il messaggio solenne del Presidente della Repubblica ieri sera sulla guerra in Ucraina e la difesa francese ed europea. Un'audience tra le più alte per Macron, superiore a quella dell'annuncio delle elezioni anticipate e comparabile a quella dell'annuncio del confinamento all'epoca del Covid. Segno dell'attenzione, per non dire dell'apprensione, che la crisi ucraina con le sue implicazioni suscita nei cittadini francesi. All'epoca del Covid Macron parlò con eccesso di enfasi di guerra al virus, questa volta che di guerra vera o supposta avvenire si tratta, il presidente francese ha addirittura esibito durante il discorso solenne pannelli illustrativi con il conto di soldati, carri armati, aerei e cannoni che la Russia potrebbe accumulare per un ipotetico nuovo attacco all'Europa dopo l'eventuale cessate il fuoco in Ucraina. Di che inquietare un'opinione pubblica già preoccupata, al di là dell'aspetto sedicente pedagogico, per non dire vagamente infantilizzante, dell'esercizio. Discorso estremamente conflittuale, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Preskov, ma anche, benché con altri termini, secondo le opposizioni a Macron e al suo governo. A sinistra si denuncia il bellicismo avventurista del presidente capoguerra, quanto l'annuncio di una corsa agli armamenti a scapito della spesa sociale e della transizione ecologica, decisa senza dibattito né deliberazione democratica, con il ricatto artificiale di una guerra alle porte completamente ipotetica. All'estrema destra stesse critiche, con in più l'accusa di svendere la sovranità militare, soprattutto nucleare, della Francia in un'improbabile difesa europea letteralmente senza capo né coda. I francesi inquieti, il 64% teme un allargamento del conflitto, tentennano tra la volontà di riarmo per la sicurezza collettiva, il 68% è a favore dell'aumento della spesa militare e il 61% a favore di allargare l'ombrello nucleare ad altri paesi dell'Unione, e prudenza, per non dire timore, di un coinvolgimento diretto della Francia. Così il 65% dei sondati è contro l'invio di truppe francesi ed europee in Ucraina, mentre sul finanziamento del riarmo solo il 21% è pronto a pagare più tasse e solo il 27% a lavorare di più. Insomma, al di là del Macron che già veste l'uniforme di generale in capo delle forze armate europee, la Francia resta largamente inquieta e indecisa sul da farsi e per nulla unanime dietro il suo presidente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Medio Oriente, mentre la striscia di Gaza continua ad essere sottoposta al blocco totale dell'ingresso di aiuti umanitari da parte di Israele e le discussioni per la seconda fase della tregua sembrano essersi arenate un'altra volta, Israele intensifica sempre di più anche il suo controllo sulla popolazione palestinese. Un'inchiesta del Guardian e del magazine israelo-palestinese +972 ha rivelato infatti come l'esercito stia lavorando su un sistema di intelligenza artificiale basato sulle intercettazioni della vita privata dei palestinesi, che permetterà all'intelligence di sorvegliare, controllare e colpire la popolazione di Gaza e della Cisgiordania in modo ancora più efficace. Ne abbiamo parlato con Meron Rapoport, giornalista di +972.
È un strumento che l'intelligence israeliano ha cominciato a sviluppare dopo che è uscito il ChatGPT, e hanno pensato che si deve avere un strumento così soltanto per loro, basato sulle informazioni che hanno su tutte le conversazioni che seguono, e sviluppare un strumento così. Non si sa esattamente se è già in stato di operativo, se si usa o no, ma l'intenzione è che di avere questo strumento, che si poteva chiedere qualunque cosa e avere una risposta.
Ma raccoglie le informazioni sulla base anche delle conversazioni private tra i palestinesi della Cisgiordania?
Sì, Israele ha dei volumi enormi di informazioni che ha avuto per via di sorveglianza su tutti i mezzi possibili, telefono, email, tutto è possibile. Sono veramente milioni, centinaia di milioni di items che sono lì, e questo è la base su cui si sviluppa questo strumento. Sì, sono informazioni private, sì, non necessariamente che hanno qualche rapporto con atti di violenza, semplicemente delle informazioni che Israele ha per via di questa sorveglianza sui cittadini palestinesi.
L'utilizzo di questo sistema, diciamo, nell'ambito dell'occupazione, che effetti e che rischi, insomma, possiamo immaginare?
Già Israele utilizza mezzi di intelligenza artificiale, l'abbiamo visto in questa guerra, per esempio con Lavender e altri mezzi che ha adoperato per scegliere, diciamo, degli obiettivi umani per colpire, e il fatto che questo si fa via intelligenza artificiale, scegliere un obiettivo a colpire, un obiettivo umano, è già problematico. Qui non si sa esattamente, ma questo strumento non è per una cosa innocente. L'intelligence lo fa per sapere a chi si deve sospettare, chi si deve arrestare, chi si deve forse trovare dei punti deboli. Il fatto che tutto questo è fatto via intelligenza artificiale vuol dire che può essere degli errori, e anche c'è un problema della vita privata usata per creare questo strumento, è anche problematico.
Citavi appunto Lavender, che è un'altra vostra inchiesta, e di come Israele utilizzi questo sistema nella guerra a Gaza. Questo di cui parliamo adesso invece è, diciamo, uno step in più di sorveglianza, di controllo sulla popolazione palestinese. Ma secondo te, diciamo, l'utilizzo di questi sistemi per la guerra in senso lato, che ottimizzano in qualche modo la guerra, che cosa ci dice di Israele in questo momento, di come Israele pensa la guerra?
Credo che è un indizio che Israele vede tutto il popolo palestinese, un popolo intero, come nemico, non certi gruppi armati, ma tutta la popolazione in senso largo è sotto questa sorveglianza, e si usa queste informazioni private per creare delle cose che ancora non sappiamo esattamente che uso si farà alla fine, ma sì, è una sorveglianza sull'intero popolo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
È il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Chiudere il Dipartimento all'Educazione. Non lo può fare, ma lo dice. La promessa di chiudere il Dipartimento all'Educazione Donald Trump l'ha fatta più volte durante la campagna elettorale. Ora il presidente americano ha preparato uno dei suoi ordini esecutivi, chiedendo alla nuova segretaria all'Educazione, Linda McMahon, di prendere tutte le misure necessarie per smantellare il Dipartimento, che Trump stesso ha più volte definito a big con job, cioè un grande raggiro, una grande truffa. Il Dipartimento all'Educazione del resto da tempo nel mirino dei conservatori, praticamente dalla sua nascita nel 1979, ai tempi della presidenza di Jimmy Carter. Da subito, quindi, con Ronald Reagan, la destra americana cercò di cancellare quello che veniva sostanzialmente considerato un carrozzone inutile e costoso. La gran parte delle mansioni relative all'educazione vengono infatti negli Stati Uniti demandate agli stati e ai distretti scolastici. Il Dipartimento dell'Educazione, con poco più di 4.000 dipendenti, è il più piccolo tra i ministeri americani e ha dunque competenze limitate. Sostanzialmente prestiti studenteschi, finanziamento dei programmi per le minoranze e le persone disabili, rispetto delle politiche antidiscriminazione nelle scuole. Tutte cose che i repubblicani americani non hanno mai particolarmente amato o che comunque vorrebbero vedere messe in atto dagli stati, non da un'autorità autorità centrale. Il desiderio di cancellare il Dipartimento dell'Educazione è quindi antico, risale praticamente alla sua creazione, solo che i presidenti repubblicani del passato, Ronald Reagan, i due Bush, hanno sempre saputo una cosa: per eliminare il Dipartimento dell'Educazione ci vuole un voto del Congresso, in particolare ci vuole un voto del Senato con 60 senatori a favore del suo smantellamento. I repubblicani non hanno mai avuto questa maggioranza e non ce l'hanno nemmeno oggi, perché al Senato ci sono 53 senatori repubblicani e anche se votassero tutti a favore, cosa non certa, non ci sono 7 democratici a favore della cancellazione di questo dipartimento. Un presidente, quindi, semplicemente non può eliminare un dipartimento, non può eliminare un ministero senza il voto del Congresso. Difficile, impossibile che Trump e i suoi legali non lo sappiano, ma lo fanno lo stesso. Del resto, Trump interpreta il suo ruolo nel modo più assoluto. La sua volontà è appunto totale, le sue decisioni sono ordini slegati da qualsiasi controllo o qualsiasi limite. Si sa già dove questa storia finirà. Lui dice: il Dipartimento dell'Educazione non esiste più. I tribunali gli diranno: non lo puoi fare. Da lì nascerà una battaglia legale che metterà ulteriormente sotto stress le istituzioni, una battaglia che indebolirà ulteriormente il sistema di pesi e contrappesi. Quello che Trump può comunque fare, mentre piccona la democrazia americana, è un'altra cosa: licenziare quanti più dipendenti può dal Dipartimento dell'Educazione, sottrargli fondi, in modo che, se proprio un Dipartimento dell'Educazione deve continuare a esistere, in realtà sia un simulacro vuoto.
Adesso andiamo in Portogallo, che è sempre più vicino alle terze elezioni legislative degli ultimi 3 anni. Sentiamo Luca Santoro.
A meno di 2 anni dallo scandalo di corruzione che portò, per un errore di omonimia, alle dimissioni di Antonio Costa, in Portogallo ci si prepara già per tornare alle urne. Nel 2024, a vincere la maggioranza relativa era stata Alleanza Democratica, una coalizione di centrodestra guidata da Luis Montenegro, che si era rifiutato categoricamente di collaborare con l'estrema destra di Chega e aveva formato il governo di minoranza che ha governato nell'ultimo anno scarso. Nelle ultime settimane, però, è diventato sempre più chiaro che la storia sta per ripetersi e una nuova crisi di governo incombe per un caso di conflitto di interessi che coinvolge la famiglia del primo ministro. Luis Montenegro era a capo di una società che si occupa di consulenza aziendale e attività immobiliare dal nome Spinunvira, fino al 2022, quando ha lasciato il timone della società alla moglie. Peccato che Montenegro si è sposato con un accordo di comunione dei beni e quindi di fatto la separazione tra il suo mandato politico e il suo coinvolgimento negli affari dell'azienda non sia mai avvenuta. Lo scandalo familiare è poi riemerso nelle ultime settimane, quando è stata approvata una nuova legge fondiaria che potrebbe favorire gli affari proprio di Spinunvira, l'azienda di famiglia del Premier. Davanti alla rabbia delle opposizioni e partendo già da una posizione di debolezza, Montenegro non ha potuto sottrarsi dal mettere il suo governo alla prova di una mozione di fiducia che verrà votata in Parlamento mercoledì prossimo. Una mozione che, dalle parti di Lisbona, è già data per spacciata, visto che sia i socialisti che Chega, ossia entrambi i principali partiti all'opposizione, hanno già fatto sapere che voteranno contro. Una crisi di governo ormai certa e che porterà a delle elezioni anticipate, probabilmente a maggio. Il risultato negativo della coalizione di governo, però, non è affatto da dare per scontato. Anzi, i sondaggi danno Alleanza Democratica ancora primo partito al 31%, che sarebbe un risultato anche migliore delle elezioni del 2024, e Montenegro ha già dichiarato che si ricandiderà come primo ministro. I socialisti sono in discesa al 28%, mentre incombe lo spettro dell'estrema destra di Chega, che alle europee di giugno era andato male, ma alle politiche solo del mese prima aveva raggiunto il suo massimo storico al 18% e adesso sembra destinato a ripetere un risultato simile. Una storia già sentita, ma non per questo meno preoccupante.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso è il momento della nostra striscia di questa settimana verso l'8 marzo. Oggi andiamo in Spagna per vedere come le femministe stanno reagendo all'ondata antifemminista che arriva soprattutto dagli Stati Uniti. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
24 ore sta pronto qui per ridursi visibilmente. Gloria, pensionata, ha lavorato tutta la vita e ha cresciuto 4 figli. Ora che suo marito Pedro è rimasto tetraplegico, non ha nessuna intenzione di prendersi cura di lui.
Tu crees que él se iba a hacer cargo de la casa, de todo, de cuidarme y todo, de hacer la...
Perché se a rimanere tetraplegica fosse stata Gloria, suo marito l'avrebbe assistita alla stessa maniera. Gloria è convinta di no.
Que yo la haría, vamos, pero segurísima.
E questo è il tema di 24/7, un documentario reale su una famiglia e su come la malattia e più in generale l'assistenza ricadono sempre sulle donne. Si tratta di un film prodotto da Pandora Mirabilia, una cooperativa femminista che si occupa di spiegare nelle scuole le questioni di genere. Le iniziative legate al femminismo in Spagna hanno avuto un boom negli ultimi anni, per esempio di fronte al fenomeno dei podcast bro creati da uomini per un pubblico maschile. In Spagna hanno avuto successo diversi podcast femministi.
Toma, todo mal, Lucía.
Ay, hija.
Bueno, a ver, chica. Pero me lo ocurra mucho. Se llama Rebeldes.
Rebeldes.
Yo soy rebelde.
Quello che sentite è Deforme Semanale, un radio show al femminile che usa l'ironia per ribaltare la prospettiva maschilista della società.
Me encontré una cosa che me pareció muy heavy, che hay ASMR de novias tóxicas.
E questo invece è Stirando il ciclo, un programma di umorismo femminista che ha contribuito alla nascita di nuove narrative di resistenza e emancipazione. In entrambi i casi non stiamo parlando di programmi minoritari, tutti e due gli show radiofonici hanno un calendario di sessioni live nelle principali sale delle città spagnole che registrano sempre il tutto esaurito, ed è in questo contesto di grande effervescenza creativa del movimento femminista che la Spagna si avvicina all'8 marzo. Solo nella città di Madrid sono stati convocati più di 20 eventi.
Frente all'auge de estas posicionamientos reaccionarios, digámoslo así, fascistas.
Katie Solorzano, portavoce della Commissione 8M, spiega che di fronte all'auge di posizioni reazionarie e fasciste e del negazionismo della violenza di genere che in molti paesi stanno occupando posti di governo, la manifestazione di quest'anno avrà una rivendicazione.
Feministas antirracistas a las calles. Nos va la vida en ello.
Femministe, antirazziste, dobbiamo scendere in piazza perché in ballo è la nostra vita.
Hay muchas mujeres, sobre todo mujeres migrantes, y donde
sono le donne migranti quelle che più soffrono la violenza di genere, perché spesso se denunciano corrono il rischio di essere espulse, spiega Katie Solorzano. La Spagna ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, non solo una legge integrale sulla violenza di genere, ma anche la legge del solo sì e sì, che ha inasprito le pene per lo stupro, ma soprattutto ha centrato l'attenzione sul consenso esplicito della donna. Quando manca, siamo di fronte a un abuso sessuale, anche nel caso di un semplice bacio. Eppure in 4 anni le denunce per violenza sessuale sono aumentate di un terzo e il numero di vittime mortali anche in Spagna rimane alto. Oltre 40 donne muoiono ogni anno uccise dal proprio partner.
Vemos che los derechos de las personas LGTBIQ plus.
Ma in Spagna la battaglia femminista è anche strettamente legata con la battaglia delle persone LGTB, perché sono parte attiva della nostra lotta, spiega la portavoce della Commissione 8M, e tutti abbiamo diritto a vivere con dignità, senza discriminazione di nessun tipo, per la condizione sessuale o per la maniera di vivere.
Chiudiamo con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
The Brutalist, il film di Brady Corbett su un architetto ebreo ungherese sopravvissuto allo sterminio e immigrato negli Stati Uniti, agli Academy Awards, gli Oscar per il cinema per i quali aveva una decina di nomination, ha nei giorni scorsi ottenuto il premio per il migliore attore, Adrien Brody, per la migliore fotografia e per la migliore colonna sonora. Nel 2024 la musica del film, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, aveva già ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio dei British Academy Film Awards. Alla fine del discorso di rito, dopo aver ricevuto l'Oscar, Daniel Blumberg, che ha firmato la colonna sonora, si è sentito di ringraziare il Caffè Otto di Londra, benché evidentemente la stragrande maggioranza del pubblico in sala e televisivo della cerimonia degli Oscar non avesse la minima idea di cosa sia il Caffè Otto. Il Caffè Otto è stato aperto nel 2008 nell'area di Dalston a East London. È un locale a cui si accede direttamente dalla strada, spartano, praticamente uno stanzone con un banco per il bar e un po' di LP, CD, libri e riviste in vendita, dove il pubblico segue i concerti per lo più stoicamente, in piedi perché lo spazio per un po' di sedie è esiguo. Ma Caffè Otto si è affermato come il più importante riferimento nella capitale inglese per varie forme di musica sperimentale e di ricerca, ma soprattutto per l'improvvisazione e il jazz d'avanguardia. Il Caffè Otto ha anche una etichetta discografica, la Otto Roku. Nel 2017 la Otto Roku ha pubblicato Guo Tu, la seconda collaborazione in duo di Blumberg come chitarrista e vocalist con il sassofonista Seymour Wright, e l'album riportava un testo di Brady Corbett, il regista di The Brutalist. Ma i rapporti di Blumberg con il Caffè Otto sono cominciati già alcuni anni prima. Nato a Londra nel 90 in una famiglia ebraica, Blumberg ha cominciato il suo percorso musicale a 15 anni cantando in una band che aveva contribuito a formare, e dal 2009 è stato cantante e chitarrista del gruppo indie rock Yak, che ha lasciato nel 2013 per dedicarsi ad altri progetti. È stato in quel periodo che Blumberg ha cominciato a gravitare sul Caffè Otto, collaborando appunto con Seymour Wright e altri esponenti dell'improvvisazione radicale. Verso la metà degli anni 60, Londra è stato uno dei poli decisivi di sperimentazioni che in Europa hanno portato la lezione di libertà del free jazz afroamericano a conseguenze ancora più estreme, dando vita a quella che è stata poi chiamata improvvisazione radicale europea, che si è poi diffusa anche altrove, per esempio in Giappone, e che ha avuto ripercussioni anche sul jazz d'avanguardia d'oltre Atlantico. La tradizione dell'improvvisazione radicale continua ad essere viva in Gran Bretagna. La colonna sonora di The Brutalist ha dei delicati aspetti melodici, reminiscenze classiche, riferimenti al minimalismo e qualche passaggio di jazz moderno vivace che solo in qualche momento si lascia andare ad un espressionismo un po' fuori dalle buone maniere del jazz mainstream. Insomma, non si tratta certo di una colonna sonora all'insegna dell'improvvisazione radicale, ma è curioso che Blumberg l'abbia realizzata con uno stuolo di fior di musicisti che fanno parte di vecchie o più recenti generazioni dell'avanguardia britannica e non solo, a cominciare da figure storiche come il pianista John Tilbury o il sassofonista Evan Parker, che dell'improvvisazione radicale è stato un caposcuola ed è un emblema. Gente che mai probabilmente si era sognata di trovarsi in una colonna sonora premiata con l'Oscar.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.